ciò che abbiamo espresso con le nostre bocche, con la nostra voce, è il bisogno che Dio ha messo nei nostri cuori di poter celebrare questa straordinaria salvezza per il fatto di essere stati partecipi ed essere stati oggetto della grazia di Dio. E quando si parla di grazia dobbiamo intenderlo non soltanto come quell'atto, quel mezzo giuridico che Dio ha scelto per consentire di preservare la sua giustizia, la sua santità, la sua perfezione e contestualmente mostrare amore nei confronti di peccatori condannati a morte per consentirgli di poter essere riconciliati con il proprio creatore. Ma quando si parla di grazia non è soltanto questo, per quanto questo soltanto deve essere messo tra molte virgolette, ma è uno stato di benessere nel quale ciascun vero figliuolo di Dio viene trascinato e all'interno di questo stato di benessere godere tanti benefici e scoprire quell'equilibrio che il peccato invece ha completamente devastato. Il peccato ha prodotto una devastazione, uno squilibrio sia a livello creazionale, come sappiamo, ma questo squilibrio è uno squilibrio e uno scompenso proprio a livello interiore di ciascun uomo. E questo squilibrio produce prima di tutto una falsa immagine di ciò che è l'uomo e una scorretta immagine di ciò che sono le persone intorno a noi. Allora, quando si entra all'interno di questa straordinaria realtà della grazia, l'opera della grazia incomincia a produrre proprio un equilibrio all'interno di quella persona che è stata beneficiata di questa grande salvezza. Ecco per cui l'Apostolo Paolo, nello scrivere quell'epistola a Timoteo, dirà che la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, ma poi non si ferma soltanto lì, ma ci insegna, ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze, ecco adesso, per vivere moderatamente, piamente e giustamente. E c'è proprio un'azione specifica che all'interno di questa attività pedagogica svolta dalla grazia che mi affascina sempre di più, cioè riuscire a vivere questa esistenza terrena con sobrietà, moderatezza, ecco, con ordine. E questo è qualcosa di straordinario, pensando ai disastri che il peccato ha prodotto e che purtroppo, ecco, di cui siamo spesse volte ancora condizionati, mentre questa grazia all'opera di Dio consente di poter cercare di mettere sempre di più le tessere di un puzzle completamente devastato dal peccato, cercarle di intrecciarle all'interno di un ordine mentale, un ordine spirituale, prima di tutto un ordine familiare, un ordine di relazioni con il nostro prossimo. È qualcosa di straordinario tutto questo. Scusate se è poco, ma è qualcosa di straordinario. E all'interno di questa grazia, come ci è stato anche ricordato poco fa da Massimo, noi scopriamo anche il senso del servizio. Mentre noi per natura quella devastazione del peccato ha alterato l'immagine di noi stessi e il peccato ci faceva servire chi? Chi? Noi stessi. Perché noi pensavamo chi? Di essere qualcuno di importante, di essere delle persone di alto borgo, di essere delle persone che fossero sopra la media. E quindi noi chi serviamo? Noi serviamo chi adoriamo, o no? E dato che noi per natura siamo degli esseri egolatri, il servizio verso chi doveva essere svolto? Verso noi stessi. Infatti abbiamo adorato per tanti anni le nostre vite cercandole sempre di abbellirle con tante realtà. E quindi quando per la grazia di Dio veniamo trascinati nel concetto della grazia scopriamo il servizio. E il servizio per il creatore, cioè colui che deve essere ed è degno di essere, di ricevere l'adorazione. E quindi noi vediamo che all'interno del servizio verso il nostro Dio noi scopriamo delle nuove realtà, proprio imparare a fare che cosa? Imparare a cercare di togliere sempre più di mezzo il nostro ego e imparare sempre di più a focalizzarsi su Dio. E questo è qualcosa, è il miracolo straordinario. Vedere l'importanza della vita del servizio come una grande opportunità dove le nostre menti, che per natura sono concentrate su se stesso, incominciare a prendere l'abitudine, quella sana abitudine, di essere concentrato su Dio. Allora questo aspetto significa, è tanto ed è molto, perché lì troveremo la vera salute, lì troveremo il vero equilibrio e lì troveremo un vero ordine, anche come vedremo questa mattina nella nostra relazione con il nostro prossimo. Servire Dio significa, tra le molte altre cose, esporsi, perché io non vedo nella scrittura uomini che hanno detto di servire il Signore ma poi erano nascosti, se poi voi li trovate, ma erano uomini che, come si dice, ci mettevano la faccia, potremmo dire così, no? Uomini che avevano una capacità, una determinazione tale da essere esposti a, come vedremo, a diverse arene, a diversi fosse di leoni, ma che avevano un unico scopo: non salvaguardare la propria immagine, ma avere un unico scopo, quello della gloria del Signore. E quindi vedremo stamattina, con l'aiuto del Signore, uno degli aspetti fondamentali con cui questi uomini di Dio hanno dovuto affrontare due leoni che ritengo fondamentali da gestire e che, come vedremo, non potranno essere gestiti senza un intimo rapporto personale col Signore, e che sono due leoni che possiamo chiamarli: l'importanza di gestire gli applausi e gli apprezzamenti e l'importanza di gestire le critiche e i contrasti. Perché quando noi impariamo a servire il Signore, ripeto, e quindi scendiamo e decidiamo di scendere nell'arena del combattimento, sappiamo che questo combattimento non è contro carne e sangue, ma contro principati, potestà e dominatori di questo secolo, noi dobbiamo imparare a tenere conto di una realtà, che noi andremo incontro, proprio perché siamo esposti a pubblico, che cosa? Ad attacchi, a critiche e a apprezzamenti e ad applausi. E sia in un lato e sia in un altro lato, noi ci ritroviamo di fronte a due potenziali pericoli da cui dobbiamo imparare ad avere, per la grazia di Dio, quell'equilibrio, quell'ordine che ci consente di poter capire bene come gestirli. Molte persone hanno rischiato, rischiano di vedere bruciata la propria esistenza, perché entrando in questo vortice di applausi e di critiche, di apprezzamenti, di lode, di critiche, si sono gettati via, letteralmente, sono entrati in un terreno viscido che purtroppo è presente e hanno visto annientato e vivere da ectoplasma la propria vita spirituale. Quindi è importante avere questa visione. Allora, per entrare nel tema che il Signore ci donerà di grazia di poter vedere al di là del tempo che avremo a disposizione, inquadriamo subito in maniera netta attraverso l'analisi di un episodio che troviamo nel libro degli Atti a capitolo 14. Da versetto 8 Libro degli Atti, capitolo 14, da versetto 8. Leggeremo per cercare di entrare diversi versetti, in realtà non li commenteremo, guarderemo solo all'aspetto che ci interessa. Ora in Listra c'era un certo uomo impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e che non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva la fede di essere sanato, disse ad alta voce: «Levati ritto in piedi!» Ed egli saltò su e si mise a camminare. E le turbe, avendo veduto ciò che Paolo aveva fatto, alzarono la voce dicendo in lingua licaionica: «Gli dèi hanno preso forma umana e sono discesi a noi!» E chiamavano Barnaba, Giove, e Paolo, Mercurio, perché primo era a parlare. E il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, mandò dinanzi alle porte torri e ghirlande e voleva sacrificare con le turbe. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono i vestimenti e saltarono in mezzo alla moltitudine, esclamando: «Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo uomini della stessa natura vostra. E vi predichiamo che da queste cose vi convertiate dall'idolo vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che nell'età passata ha lasciato camminare nelle loro vie tutte le nazioni, benché non si sia lasciato senza testimonianza, facendo del bene e mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi in cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E dicendo queste cose, a malapena, ecco, a malapena trattennero le turbe da sacrificare, dal presentare dei sacrifici loro. Ora sopraggiunsero, ecco, dei giudei d'Antiochia e da Iconio, i quali, avendo persuaso, cioè convinto le turbe, lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma essendosi i discepoli radunati intorno a lui, ed egli si rialzò ed entrò nella città, e il giorno seguente partì con Barnaba per Derba, e avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio, ad Antiochia. Fermiamoci qui. È un bello spettacolo, eh? Immaginiamo il campo di battaglia, dov'è la fossa dei leoni. Come si chiama questa fossa dei leoni? Si chiama Listra. Listra diventa il centro di combattimento attraverso cui Paolo e Barnaba svolgere il servizio e il ministero che Dio ha affidato loro. E sappiamo come l'autorità apostolica concessa da Dio in favore di questi uomini fosse, da un punto di vista qualitativo e di estensione particolare, visto che, come sappiamo, quel periodo furono scanditi da segni e prodigi di ogni genere. E questo lo ricorda sia Pietro quando predica a Cornelio, e sia quando nell'epistola agli Ebrei troviamo proprio questo elemento che contraddistingue la nascita di questa nuova realtà della Chiesa, dell'Ecclesia messianica, cioè vedere questa realtà scandita da segni e prodigi, tra cui vediamo infatti questa grande miracolosa guarigione, un zoppo che non aveva mai camminato, che aveva ascoltato la parola e che quindi stava nascendo la fede, perché la fede viene sempre dall'udire la parola, eh? E Paolo vede poi che c'è la fede e dice: levati, alzati, cammina, e lui cammina. E di fronte a questo grande evento miracoloso, quale fu la reazione di queste turbe? Quale fu? Quella di trasformare Paolo e Barnaba in due dei, in due divinità da adorare. Come chiamano Barnaba? Giove, che sarebbe Giove, abbiamo visto Giove e Mercurio, che sarebbero, diciamo, i nomi romani dei due dei greci, che sono Zeus ed Hermes, no? Sono le due divinità greche, che poi invece nel linguaggio romano venivano chiamati Giove e Mercurio. E primo che parlava era Paolo, e si sapeva, e questo è legato ad un aneddoto di Ovidio, un autore romano, che nella sua opera descriveva il fatto che queste divinità avessero poi visitato a un certo punto un paese, e quindi loro, avendo questa credenza di questo video, molto probabilmente ripropongono questa scena e dicono: vuoi vedere che delle divinità sono veramente venute tra di noi? E scambiano Paolo e Barnaba per due divinità. Addirittura, che cosa fanno? Cercano di offrire dei sacrifici. Che cosa avremmo pensato noi? Noi che per natura siamo portati, no, ad essere esaltati, avremmo colto subito l'occasione, avremmo detto: vabbè, lasciate stare, però dentro ci saremmo ritrovati con dei grattacieli tipo Bosco Verticale, come è a Milano, la cui lunghezza è indescrivibile. Però che cosa vediamo? Vediamo che con la stessa forza con cui queste turbe esaltano Paolo e Barnaba, quando poco dopo sono sollecitate dai giudei che provengono da Antiochia a cercare di contrastare appunto Paolo e Barnaba, che cosa vediamo che questa folla che cosa fa? Potremmo dire: dalle stelle alle stalle. Quindi vediamo come questi due, in questo stesso campo di battaglia, a distanza di poco tempo, vediamo molto probabilmente la stessa folla ritrovarci di fronte a divinizzare, all'immagine di divinizzare questi due uomini e poi ad un certo punto ammazzarli. Questo che cosa ci insegna, fratelli e sorelle? Questo è uno dei modi più evidenti di come lo squilibrio del peccato produce una distorsione delle persone che ci sono intorno a noi. Riuscire a vedere questi due uomini come delle divinità, ma allo stesso tempo riuscire a vedere questa persona, che cosa? Queste persone come degli elementi da uccidere. Fratelli, questo è il film che ogni giorno assistiamo nelle nostre società. Noi assistiamo proprio ad una tendenza che potreste verificare in ogni ambito societario della società e vedere come la facilità con cui si innalzano le persone è la stessa velocità con cui queste stesse persone vengono schiacciate e distrutte. Questo accade a livello aziendale, questo accade a livello familiare, questo accade anche all'interno del campo del Signore. Ci sono poi persone, ma attenzione, quando io parlo persone ci siamo anche noi, perché le persone siamo noi. Come diceva la famosa canzone, mi ricordo di chi, gli altri chi siamo? Siamo noi e quindi anche noi. Con la Umberto Tozzi che diceva, gli altri siamo noi. E quando noi parliamo di persone siamo noi, perché noi siamo alle volte vittime e siamo tante volte anche autori, anche inconsapevoli, di portare in alto le persone, ma con la stessa frequenza con cui le portiamo in alto, siamo pronti a distruggerle. Questo è il film quotidiano. Noi vediamo, per esempio, quante volte vediamo, per esempio, delle partite di calcio, no? Fino a quando sbaglia, per esempio, un attaccante tanti gol, viene continuamente fischiato. È vero? Appena poi può aver sbagliato tutti i gol di questo mondo e dagli spalti se ne ascoltano di ogni genere, no? Quando però poi dovessi segnare un gol al 90esimo, magari così, viene esaltato. Perché? Perché gente che veniva esaltata nello spettacolo è stata poi distrutta. Perché? Perché lo squilibrio del peccato, fratelli, provoca questa. E quindi chi è stato toccato dalla grazia di Dio, anche all'interno del campo del servizio del Signore, deve tenere conto e deve prendere atto della necessità di tenere sotto controllo e di saper gestire con la grazia di Dio l'aspetto dell'apprezzamento e della gratificazione, a cui facciamo tutti una grande, abbiamo tutti un atteggiamento di servilismo verso questo Dio, ma anche l'aspetto delle critiche. Sono due facce, fratelli e sorelle, della stessa medaglia, che possono rovinare, come purtroppo hanno rovinato, la vita di tanti uomini, sia nell'ambito, diciamo così, mondano, e sia anche nell'ambito ecclesiale. Perché? Perché, come dirà Paolo e Barnaba, noi siamo della stessa natura. Noi non pensiamo di essere dei super uomini naturali rispetto agli altri, ma, come dirà Paolo nell'Epistola ai Corinzi al capitolo 15, per la grazia di Dio sono quello che sono, ma non io, ma la grazia che lavora con me. E dirà, infatti, io ho faticato più di tutti loro, ma non io, ma la grazia con me. Ecco, la grazia come elemento fondamentale per equilibrare e avere una corretta immagine di noi stessi e delle nostre e del nostro prossimo. Allora che cosa vediamo? Vediamo che ci sono questi due contrasti. E quando loro sono sollecitati, ripeto, da quella grande realtà dell'apprezzamento e dell'adulazione, ripeto, a cui tutti noi siamo esposti, questi uomini avevano una tale fermezza, una tale convinzione di essere concentrati sul messaggio che stavano predicando. Loro non hanno cambiato messaggio, perché? Perché quando noi siamo apprezzati di fronte a delle persone, noi, facciamoci caso, siamo sempre particolarmente poi morbidi e sensibili. Questi uomini invece avevano sempre davanti un unico obiettivo: la conversione delle anime, perché avrebbero potuto offrire tutti i tori di questo mondo e tutte le grillande di questo mondo, ma se non si fossero convertiti sarebbero rimasti ancora perduti. Allora Paolo e Barnaba non si lasciano avviluppare dai meandri dell'adulazione e dell'approvazione dell'uomo, ma si concentra sul messaggio di che cosa? Di conversione. Noi vi predichiamo che da queste cose vi convertiate. È questo il grande male. Quando incominciamo, poi, ecco la salute, quando incominciamo a staccare la persona da quello che è, che cosa? Il messaggio e l'opera di Dio, è straordinario questo. E loro si concentrano sul loro bisogno spirituale. E il loro bisogno spirituale non poteva essere sostituito dall'apprezzamento che loro potevano ricevere e dall'adulazione che loro potevano mostrare nei loro confronti. Nessuna adulazione, nessun apprezzamento avrebbe mai potuto salvare le anime di questa turbe dalla condizione di peccatori perduti. Ma l'unica possibilità era predicare un messaggio che riuscisse a scuotere le coscienze di questi uomini, portandoli a comprendere che senza conversione, senza ravvedimento, non si sarebbero smossi da un centimetro. La stessa determinazione che noi troviamo quando vengono esaltati è la stessa determinazione che noi vediamo quando vengono lapidati e quando Paolo, una volta lapidato, si rialza su e continua come se non fosse successo nulla. Perché non si è depresso quando è stato lapidato e avrebbe potuto dire «ma chi me lo fa fare?» no? Avrebbe potuto dire questo, ma cosa, chi me lo fa fare? È la stessa forza che li ha portati a contrastare quell'adulazione e quell'apprezzamento che li avrebbe invinghiati. Non so se sono stato chiaro. Questo è il grande aspetto, questa è la fossa di Leone e dove il campo di Listra diventa una grande prova di sentimenti contrastanti che albergano nelle persone. E quando noi affrontiamo con determinazione, noi vediamo una tale forza interiore che non ti lasci condizionare dall'adulazione, dagli apprezzamenti, così come non ti lasci condizionare dalle critiche. Questo è qualcosa. Dove nasceva questa determinazione che spingeva Paolo e Barnaba ad andare contro? Addirittura abbiamo letto un'espressione che è fondamentale all'interno della cultura ebraica. Si stracciavano le vesti. Chi è che si stracciava le vesti? A noi quando ci apprezzano e quando ci fanno gli applausi, quanto abbiamo grande bisogno. E abbiamo bisogno di essere alimentati di questi. Mentre questi uomini, di fronte all'adulazione, di fronte a questa idolatria, perché avevano scambiato come delle divinità pagane, si stracciano le vesti. Per trovare la... facciamo attenzione a queste espressioni. Per trovare la forza e determinazione per uscire vittoriosi dalle critiche e dai pestaggi di ogni genere, è la stessa forza che devi trovare quando tu odi di trovare la gloria degli uomini. Non so se sono stato chiaro. La stessa forza che noi possiamo ricevere quando ci pestano, e quando ci pestano è in tutti i sensi, a livello morale, a livello psicologico, deve essere la stessa forza che deve vivere in te nel scacciare via ogni forma di adulazione e di amore verso la gloria dell'uomo. Non possiamo ricercare una nuova forza se non la stessa forza. E sapete dove trovare questa forza? Da una vita che sviluppa la relazione con il Signore che parte nel segreto. Perché la vita pubblica, cioè la vita di esposizione, non potrà trovare la sua autenticità e la sua approvazione davanti a Dio quando è il risultato di una vita che viene sviluppata nel proprio segreto. E questa contrapposizione tra segreto e pubblico, fratello, tra privato e pubblico, è un rapporto straordinario che troviamo in ogni epoca. Noi pensiamo che soltanto in società come oggi, di oggi fatto dell'immagine, dove noi dobbiamo costruirci l'immagine, sia qualcosa di odierno. No, Gesù ha sempre presentato, se noi leggiamo il sermone sul monte, ha sempre presentato questa contrapposizione. Guardatevi dall'apparire la vostra giustizia da che cosa? Dagli uomini, perché questo è il premio che ne riceverete. Guardate di fare la vostra elemosina a che cosa? Per essere visti. Ciò che siamo nel pubblico e come gestiamo le relazioni con il nostro pubblico non può prescindere dal coltivare nel segreto un rapporto con il Signore. Paolo dirà nelle Epistole Romani al capitolo 1 che rendeva grazie per i fratelli che erano in Roma a chi? A Dio, al quale servo dove? Nel mio spirito. e quella parola servo non è identificato da un punto di vista di attività eseguite da un punto di vista così pratico, come può essere il concetto di diaconia, ma come latria, come offerta di un culto, di un'adorazione, perché il servizio sincero davanti a Dio è la più alta forma di adorazione, quando viene fatta chiaramente da motivi puri, senza frode e senza quello che possono essere degli elementi secondari, dei fini secondari. E quindi la stessa forza, ripeto, che dimostra Paolo nell'essere e continuare, vedete, è tornato a Listra. Noi non saremmo tornati a Listra, ma chi ce lo fa fare tornare a Listra? Ma lui torna a Listra non perché ha una forza sua, ma perché riusciva a vedere che cosa? Che a Listra chi c'era? C'era un gruppo di fratelli che infatti diremmo che dovevano essere confermati, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Ma a chi puoi confermare, a chi puoi sostenere quando tu, interiormente libero da ogni condizionamento esteriore, sei talmente forte da poter essere un uomo che non viene condizionato dagli applausi o dalle critiche che ti portano a diventare e a trasformare la tua vita in montagne russe, ma ad essere una vita invece concentrato, come si dice in termini aziendali, essere sul pezzo. E quando siamo sul pezzo, avere come obiettivo principale quello che è l'onore e la gloria e l'approvazione di Dio. Questo è qualcosa di fondamentale, ma questa vita, queste due reazioni pubbliche, queste due reazioni esteriori sono il risultato di una vita che viene costruita nell'interiore. E senza una vita dell'interiore noi saremo sempre attratti, perché è forte l'attrazione dell'adulazione, dell'applauso, e quando manca questo, della depressione. Perché quando finisce la benzina, il motore è a secco e non parte più. E tante persone, purtroppo, gettando la spugna, perché hanno avuto dei contrasti, delle situazioni, hanno poi fatto le scelte errate. Questo campo, di questa fossa di leone, è una fossa che si presenta all'interno di un ministero che potremmo chiamare evangelistico, cioè fatto per la conversione dell'uomo e quindi proiettato verso degli increduli. Però tante volte la fossa di leoni si diventa e si trasforma anche all'interno stesso del campo di servizio ecclesiale, ministeriale, e più di ministero del servizio tra i fratelli, e più si allarga quello che è l'ambito di operatività, e più ti esponi all'interno di diversi servizi, e più sei chiamato ad essere esposto, volendo o dolendo, tra lodi e critiche. C'è chi ti applauderà, c'è chi... Attenzione, quando parlo di critiche, bene precisare, non è che dobbiamo rigettare tutte le critiche, attenzione. È importante ed è saggio ascoltare anche critiche costruttive di consigli, perché qui nessuno è sufficiente, e quindi abbiamo bisogno tutti di l'uno per l'altro per migliorarci. E sappiamo quante dietro a critiche costruttive si sono nascosti degli utili consigli. Ad esempio, noi troviamo la saggezza che guidò Mosè nell'ascoltare quale? Il consiglio di chi? Di Jetro, suo suocero, quando gli disse, ma quando vide lo stile di vita del genero, disse: ma tu, andando avanti così, ti esaurisci completamente. E che cosa ti dice? Dice: istruisci, tu sei rappresentante tra Dio e gli uomini, però tu istruisci delle persone, scegli delle persone capaci, che amano l'onestà, che rigettano la frode. E lui che cosa fece Mosè? Come uomo saggio, accolse. Ma perché? Perché dietro a quella critica non c'era una critica distruttiva, ma c'era una critica per migliorare, è utile. Ma quando parliamo di critiche, stiamo parlando di quell'atteggiamento pretestuoso, quell'atteggiamento che purtroppo molto spesso fa parte anche di personaggi che non hanno null'altro che fare che criticare. Che è successo? Qualcosa? No. Di criticare, di pestare, ripeto, anche da un punto di vista psicologico e spirituale le persone, tale da poter poi portarci a un tale indebolimento degli anticorpi spirituali che fino ad arrivare a dire non vale più la pena e a gettare la spugna. Allora, che cosa diventa? Diventa anche il campo della Chiesa come un campo, una fossa di leone, dove chi esercita al di là dei servizi e dell'ampliezza dei servizi, l'estensione dei servizi, deve tenere conto di queste due, di questi due leoni, come li stiamo chiamando. E infatti che cosa succede? In Prima Corinzi capitolo 3. Questo tema è talmente presente nella scrittura che può essere, diciamo così, racchiuso in quell'espressione che troviamo in Galati capitolo 1 versetto 10, quando dice: vado forse io cercando di piacere agli uomini o cerco il favore di Dio? Se ancora dovessi cercare il piacere degli uomini, non sarei servo di Cristo. Non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. O si è servi di Cristo o si è servi di noi stessi, e quando siamo servi di noi stessi stiamo cercando che cosa? Di piacere agli uomini. Perché in questa fossa troviamo ogni genere di persone, e possiamo, ripeto, essere noi stessi, ma possiamo trovare tanti genere, persone che ad esempio davanti ti fanno la bella faccia e poi dietro ti pugnalano, o no? Vi siete mai sentiti pugnalate dalle persone? Davanti, bello, lisciate, e che fai? Quindi, come vogliamo e come la giriamo, le casistiche, credo che se ne se parlassimo ognuno di noi in termini di episodi personali, racconteremo solo quando siamo vittime, ma quante volte siamo autori noi stessi? E quindi questo è qualcosa di importante. Allora, quando il campo dell'ecclesiale diventa una fossa di leone, vediamo che cosa succede a un certo punto. Che capitolo 3. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, ma come a bambini in Cristo. Vi ho nutrito di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora tanto pronti, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, perché tra di voi c'è gelosia, contesa, e non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo. Quando uno dice: io sono di Paolo, sono di Apollo, non siete voi uomini carnali? Che cosa dunque è Apollo e che cosa è Paolo, se non dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto? E io lo sono secondo che il Signore ha dato ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere tutto. Or colui che pianta e colui che annaffia sono una stessa cosa, ma ciascuno riceverà premio secondo la propria fatica. Quando si trasforma, perché qualcuno domanda: ma com'è possibile che la Chiesa fatta di peccatori salvati da persone rigenerate possa poi alla fine trasformarsi in un'arena e una fossa di leoni? È una bella domanda, no? Perché la Chiesa, e questo forse l'abbiamo detto qualche tempo fa, non è il museo delle perfezioni delle belle arti, ma la Chiesa è un ospedale dove chi più chi meno siamo tutti stati ricoverati per delle gravi malattie, e nella misura in cui noi ci lasciamo guarire e medicare e istruire dal sommo medico, noi potremmo essere guariti da certe malattie. Ma entrare all'interno della Chiesa da un punto di vista posizionale non significa essere automaticamente guariti da tutte le malattie. Sarebbe bello, ma non so. E ci sono ancora delle dinamiche carnali o umane in noi, che non è che con la conversione la natura umana e carnale cambia, no, no, perché le opere della carne erano e resteranno sempre la stessa cosa, e resteranno sempre e partoriranno sempre gli stessi effetti. L'unica cosa che può cambiare qual è? È che per la grazia di Dio ci lasciamo educare da questa grazia che consente di manifestare una cosa che può fare la differenza: il frutto dello spirito. Ma se pensiamo che la carne possa migliorare con la conversione, abbiamo sbagliato e cannato in partenza. L'unica cosa che la carne ha bisogno di essere, che cosa? Di essere? Crocifissa. Quando è crocifissa la carne, allora il canale diventa libero per poter manifestare questo frutto straordinario dello spirito. E infatti in questo ospedale che viveva ed era presente a Corinto c'erano tante malattie, e sappiamo, inutile spiegare, tutte le dinamiche presenti in questa chiesa, tra cui questa chiesa di Corinti si era trasformata in un bel campo di battaglia, dove la lotta non era contro il mondo che doveva essere evangelizzato, ma contro chi? Contro chi? Contro se stessi. E le armi di giustizia, ricordo, non è che erano rivolte verso l'esterno, ma erano proprio delle armi invece umane che erano rivolte l'uno contro l'altro. E qual è il risultato che usciva da questa guerra? Io sono di Paolo, io sono di Apollo. Diceva qui, però non lo dice. Infatti, mi ricordo che era di Cefa, però. Sì. Vabbè. E infatti cercavo Cefa, ma mi faceva sembrare Paolo o Apollo. Allora, immaginiamo. Non lo dice, no? Allora, immaginiamo i discorsi che i partiti di Paolo potevano rivolgere come apprezzamenti nei confronti di Apollo. Che cosa avrebbero detto, Mario? Coloro che parteggiavano per Paolo, che cosa avrebbero detto? Apollo com'era? Nel buono proprio, no? Praticamente questa chiesa era diventata l'indice di gradimento. Sapete quando ci sono i partiti politici, le elezioni? Ci sono gli indici di rilevazione di gradimento, no? 47%, 54%. E immaginate che chi parteggia per un candidato, come parlerà dell'altro candidato? Male. Perché? Perché deve tirare acqua al suo mulino. Ecco, la chiesa di Corinto, i santi di Corinto, erano diventati questi. Infatti lo dice nel versetto, grazie Carlo. Ciascuno voi dice, io sono di Paolo, di Apollo, io di Cefa. E infatti allora, versetto, versetto 22, grazie Carlo. Che cosa? Quindi c'erano tre candidati. Ce ne c'erano solo due candidati, erano tre candidati. Le rilevazioni degli indici di gradimento. Allora c'era l'applausometro, quando suonava Paolo, quando suonava un po' di meno, e questa era diventata la chiesa di Corinto. Il Signore è glorificato in tutto questo? Certo che no. E infatti che cosa dice? Voi siete maturi? No, siete bambini carnali, perché la carne, ragazzi, fratelli e sorelle, cambia, è quella. E quando incomincia a manifestare? Ora. Paolo, se si fosse lasciato attirare nell'arena di questi contrasti, che cosa avrebbe dovuto dire? Massimo. Che cosa avrebbe dovuto dire se si fosse lasciato attirare da questa rete? Guarda, avrebbe potuto prendere la sua autorità apostolica e dire, guardate, sapete che cosa c'è di nuovo? A Barnaba, Apollo e Cefa non li considerate proprio. Invece che cosa fa? Dice, vedete la saggezza, ma questa saggezza non è che ce l'abbiamo improvvisata che scende dall'alto, è uno stile di vita che tu coltivi nel tuo segreto. E quando sei nel segreto, dice, io ho piantato, Apollo annaffiato. Noi sappiamo che Apollo era un uomo eloquente nel parlare, una grande capacità oratoria, e vediamo, mi pare che fu accorto Aquila e Priscilla che si accompagnarono, straordinario, fece un'opera straordinaria per poterli integrare all'interno poi del contesto ecclesiale. Quindi immaginiamo anche lo spazio che si era poi ritagliato all'interno di quel contesto ecclesiale. E chiaramente poi Paolo non era sempre presente poi lì, perché lui aveva un ministero itinerante, e quindi che cosa vediamo? Che si creò questo. Allora dice, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma chi fa crescere è Dio. E mette in evidenza qualcosa di straordinario. Che ciascuno riceverà il proprio premio da chi? Secondo la propria fatica. Ok? E più avanti dirà che nel giorno di Cristo, di fronte a quella realtà che riguarda la Chiesa, come sappiamo, il tribunale di Cristo, Dio farà palesare ciò che abbiamo fatto. Quindi, per toglierti dai grovigli delle critiche e degli applausi, qual è la strada migliore? La tua e la mia responsabilità davanti a Dio, sapendo che un giorno non mi confronterò né con Gino, né con Franco, né con Stefano, né con Mario, ma mi confronterò davanti al Signore da solo. È una bella strategia d'uscita, da questo impiccio. Non sta lì a dire quando viene Paolo o quando viene Apollo o quando viene Cefa io me ne vado, no. Ognuno renderà conto davanti al Signore del suo operato. Ed è questa la più bella grazia che il Signore ci può fare. Perché? Perché chi svolge il ministero nel ambito del Signore non deve fare la competizione con gli altri, ma deve fare la corsa su chi? su se stesso. Sapete quando le squadre in classifica smettono di guardare a chi è davanti e dicono noi dobbiamo fare la corsa su chi? Su noi stessi, è così. Infatti Galati, mi viene in mente questo, scusate questo passaggio. Leo, 5 minuti o posso chiudere?
Va bene, 5 minuti però.
Vabbè, facciamo così, chiudo, leggiamo questo e chiudiamo subito. Non è un problema. Non è un problema. Allora, capitolo 6 di Galati. Chiudiamo questo e poi beh. Allora. Capitolo 6, versetto 3 a versetto 5. Poiché se alcuno si stima essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera di Tizio, di Caio, l'opera propria, e avrà motivo di gloriarsi rispetto a se soltanto e non rispetto ad altri. Un messaggio che non è soggetto a interpretazioni particolari, un messaggio che vuole evidenziare che cosa? La nostra responsabilità nel badare a noi stessi e nel capire che di fronte alle tentazioni della delusione e delle critiche, l'unico rimedio è concentrarci su Dio e sapere che alla fine chi dà l'approvazione, ci sono tanti passaggi che potremmo vedere questo straordinario, è il Signore. A Lui sia la gloria. Amen.
Vogliamo chiamare subito la sorella Cristina a darci la sua testimonianza.